Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. I discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. Allora Gesù li ammoniva dicendo: fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ma quelli discutevano fra loro perché non avevano pane. Si accorse di questo e disse loro: perché discutete che non avete pane? Non capite ancora e non comprendete. Avete il cuore indurito, avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite. E non vi ricordate quando ho spezzato i 5 pani per i 5.000? Quante ceste colme di pezzi avete portato via? Gli dissero: 12. E quando ho spezzato i 7 pani per i 4.000, quante sporte piene di pezzi avete portato via? Gli dissero: 7. E disse loro: non comprendete ancora. Parola del Signore. Le letture che abbiamo ascoltate sono ricchissime, come voi avete potuto constatare direttamente. Sono ricchissime di spunti, di insegnamenti che possono illuminare il nostro oggi, la nostra quotidianità. Io vorrei solo così fare dei brevi accenni a tutte e due le letture, perché non mi interessa tanto fare un lungo discorso attorno a questi contenuti, quanto piuttosto riuscire a fare in modo che noi tutti potessimo celebrare una Eucaristia salvifica. Perché vedete, il problema, come abbiamo ascoltato anche in questo insegnamento della parabola, è capire bene. E capire bene non è facile, perché i discepoli del Signore, coloro che Lui aveva scelto, quindi dei privilegiati, delle persone che avevano avuto la possibilità di camminare assieme a Gesù, di sperimentare la potenza salvifica della sua persona, non capivano. Il Vangelo è tutto giocato su questo duplice binario, quello di Gesù che si sforza di spiegare, illuminare, donare, esortare, perdonare, consolare, e quello degli uomini che a vario titolo non comprendono. Questi qui sono quelli che gli va meglio di tutti, perché qualcosa hanno capito, sono andati dietro fino a un certo punto. Altri invece addirittura l'hanno perseguitato, ad altri probabilmente non interessava nulla. Ecco, noi siamo fra questi privilegiati che in qualche modo hanno accolto grazie di Dio. E forse anche noi siamo su questa barca assieme al Signore. E forse anche noi ci lasciamo prendere a volte dallo sconforto, dalla preoccupazione, dalle domande. Il Signore anche a noi può dire: ma come, ma non ti ricordi quando ho fatto questo? Ma non ti ricordi di quello che ho fatto per quello? Ma non ti ricordi che cosa dice la parola di Dio? Ma non ti ricordi? Chissà che ognuno di noi, se si mettesse lì a fare memoria di tutte le volte che è stato consolato, aiutato, perdonato dal Signore. Evidentemente c'è un qualche cosa di negativamente grande nei cuori degli uomini. No, dopo 2000 anni il mondo dovrebbe essere diverso, e anche la nostra vita, dopo tanti anni di preghiere, di partecipazione, forse dovrebbe essere diversa. Stasera vogliamo essere qui non per giudicare il nostro passato, ma per vivere il presente, soprattutto per vivere il presente di questa Eucaristia. Oggi, qui, in mezzo a noi c'è il Signore che ci parla con la sua parola, quella che abbiamo ascoltato è la parola che il Signore dice a noi, perché quando diciamo parola del Signore vuol dire che è il Signore che sta parlando. E il Signore ci dice di avere fiducia e di fare memoria di tutto il bene che ha già fatto per noi. Non preoccupiamoci del pane di questo mondo, dei pani di questo mondo, ma preoccupiamoci dell'unico pane di vita che è Lui. Tra l'altro è bellissimo questo simbolo, questo fugace accenno, no? Partirono e non avevano con sé nulla sulla barca se non un solo pane. Ho pensato, chissà se questo pane era un pane vero o era Gesù, no? Chi lo sa? Il versetto dell'Alleluia, che è poi un versetto tratto dal Vangelo di San Giovanni, ci dice la cosa più bella che noi potremmo mai ascoltare. Il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui. Ecco, Dio vuole amarci. Non solo vuole amarci da distante, non solo vuole amarci attraverso dei doni che possiamo ricevere, ma vuole amarci in un modo inimmaginabile, cioè venendo ad abitare nei nostri cuori. E voi capite che se Dio abita nei nostri cuori, se la santità abita nei nostri cuori, e allora noi saremo capaci di fare grandi cose, e riusciremo a vincere qualsiasi male, perché non siamo soli. Se Dio abita nei nostri cuori, vuol dire che non siamo più soli. Vuol dire che non siamo più nemmeno un enigma, perché spesso siamo un enigma a noi stessi, non sappiamo nemmeno noi come siamo combinati. E se non capiamo nemmeno noi come siamo, figuriamoci chi ci sta attorno, se riesce a capire come siamo. È inutile lamentarsi che gli altri non ci capiscano. Come fanno a capirci se nemmeno noi ci capiamo? Ma c'è qualcuno che ci capisce perfettamente, che ci conosce perfettamente. Questa è la cosa straordinaria della nostra fede, che non è fondata sulla prestazione, ma è una religione fondata sull'amore, sul dono gratuito. Quindi se c'è qualcuno che ci conosce, che ci ama, che è morto per noi, questo qualcuno vuole semplicemente donare. Siamo noi che spesso non vogliamo ricevere. Siamo noi che per un misterioso motivo, che è veramente un enigma, ho trovato un libretto con un titolo molto significativo, è tutta colpa loro. Ma tutta colpa loro non si riferisce agli altri, si riferiva ad Adamo ed Eva, perché l'origine di tutti i mali è in Adamo ed Eva. E allora ci sono tre insegnamenti fatti, uno da un filosofo, uno da un teologo e uno da uno psicanalista. E tutti e tre analizzano la comprensione che oggi la società ha del peccato originale. Evidentemente tutta la cultura tende a eliminarlo. E poi questo filosofo dice: ma se si elimina il peccato originale, paradossalmente la situazione diventa ancora più complicata, perché non si riesce a capire come mai è così complicata la realtà. E non ce lo dice neanche la scrittura in fondo, perché abbiamo ascoltato nel primo testo: il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra. Poi invece ricomincia con Noè. Questa è la condizione tragica della nostra esistenza, che nel nostro cuore abita il male. Però la bellezza della nostra fede è che c'è qualcuno che ha vinto il male. Non abbiate paura, io ho vinto il mondo, dice Gesù. E l'unica nostra speranza è appunto quella di far entrare Gesù nel nostro cuore, perché ci insegni a estirpare questo male che ci abita. Tutti erano malvagi, ma c'era uno che si sforzava di assecondare il volere di Dio. La scrittura, sempre assieme alle denunzie del male, della cattiveria dell'uomo, assieme alla descrizione di situazioni disperate, ci parla anche contemporaneamente della possibilità di uscire. Quindi la descrizione del male non è tanto per accusare o per colpevolizzare, ma è per farci aprire gli occhi, per non vivere da ingenui, per vivere con un sano realismo. E il sano realismo è questo, che in noi ci sono delle inclinazioni sicuramente negative, ma ci sono anche delle inclinazioni buone. In noi c'è una speranza di bene, c'è un desiderio di bene. Noi questa sera siamo qui perché in noi c'è un desiderio di bene, c'è una speranza di bene, c'è una convinzione, cioè profonda, che non è possibile essere condannati a vivere in balia del negativo. E dobbiamo partire da questo punto, riconoscere questo desiderio, questo afflato, questa nostalgia del bene. Questa è la presenza di Dio in noi che ci parla e ci dice: abbiate fiducia, aprite i vostri cuori, spalancate le vostre porte. Io sono qui, come diceva gli apostoli sulla barca. E allora concludiamo con questa bella immagine dell'arca che Noè deve costruire. E quest'arca lo salva dal diluvio. E anche noi, carissimi, ogni giorno dobbiamo costruire quest'arca. Il primo impegno della nostra quotidianità deve essere quello di darci da fare per costruire questa barca con la quale riusciremo ad attraversare i flutti del mare in tempesta. Riusciremo a rimanere a galla anche se il diluvio si riversa su di noi e attorno a noi. È solo questa barchetta che possiamo costruire, fatta di fede, fatta di speranza, fatta di carità, fatta di desideri santi, fatta anche di buone opere, soprattutto fatta di suppliche continue, insistenti. Vi ricordate Gesù cosa ha detto un giorno? Ma vi ricordate la vedova insistente, no? E alla fine ha ottenuto. E imparate dalla vedova insistente. Supplichiamo ogni giorno. Ecco, questa sera vogliamo donare a Gesù risentimenti, mancanze di perdono, antipatie, tutto ciò che ci allontana e ci separa dagli altri. Soprattutto vogliamo allontanare da noi tutte quelle cose che forse umanamente, giustamente, potremmo anche accampare, no? Può darsi che tante volte siamo stati trattati male e ingiustamente. Ma noi vogliamo condonare, come Gesù. Vogliamo condonare tutto. Non vogliamo avere nessun credito con nessuno. Come dice San Paolo, voglio avere solo un debito. Il debito dell'amore, il debito della carità verso tutti.
Signore Gesù, tu un giorno hai detto a chi ti seguiva: se ti presenti all'altare a offrire il tuo dono, ti ricordi che qualcuno ha qualcosa con te, lascia la tua offerta e va a riconciliarti col tuo fratello. Ecco, Signore, questa sera noi vogliamo riconciliarci interiormente con tutte le persone con le quali possiamo essere in conflitto. Vogliamo riconciliarci con loro, vogliamo perdonare, vogliamo essere perdonati per poter ricevere il tuo amore. Ti voglio presentare, Signore, come sacerdote, tutte le persone presenti qui che forse fanno più fatica a dimenticare e a perdonare. Scendi con potenza nei loro cuori, Signore, e donali la grazia e la gioia del tuo amore.